Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Marco Bellante e Nicolò Magnanini ci parlano di intelligenza artificiale e chatbot. Buon ascolto.
Allora, buongiorno a tutti, direi che possiamo cominciare con questo workshop che abbiamo intitolato Intelligenza Artificiale e Chatbot, Tecnologia e Possibili Applicazioni. Vado prima di tutto a presentarmi, sono Alessandro Chiatto, sono di Wall Street Italia, la casa editrice è Brown Editore, sono un giornalista, quindi di Intelligenza Artificiale e Chatbot non chiedetemi nulla perché non ho la più pallida idea di quello di cui parleremo. Appunto, essendo un giornalista, vado a presentare chi sicuramente ne sa più di me. Al mio fianco Marco Bellante, ricercatore di linguistica computazionale. Ho detto perfettamente, poi ci spieghi anche cos'è linguistica computazionale, perché anche di quello non ho idea. Nicola Basciano di Pigro, grazie mille Nicola per essere con noi. Come dicevo, lascio la palla a chi ne sa più di me, quindi Nick, is up to you.
Ok.
Di Pigro.
Buongiorno a tutti, grazie mille per essere qui oggi. Allora, il workshop che insomma andremo oggi a cui partecipate oggi parla appunto di intelligenza artificiale e chatbot. Faccio una breve introduzione su che cos'è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sono tutti quei meccanismi, in generale software, ma possono anche essere hardware, che vanno a simulare il comportamento di un umano. Questo fa sì che l'utilizzatore dovrebbe avere difficoltà a riconoscere se dietro il sistema c'è un umano o una macchina. Tutti questi meccanismi vengono raggruppati sotto l'intelligenza artificiale. Ci sono varie applicazioni all'interno di questo grande ambito. Uno di questi è quello dei chatbot. Cosa sono i chatbot? Sono degli automi che rispondono in automatico alle domande degli utenti. Da qui la parola bot, e lo fanno attraverso una chat e quindi attraverso le piattaforme di messaggistica che siamo abituati a utilizzare come Facebook Messenger, Telegram, WebChat disponibili sui siti internet. Oggi parleremo appunto di tecnologie e possibili casi di utilizzo. Mi presento, io sono Niccolò Magnanini, CEO di Pigro. Ho una formazione informatico-matematica. Ho lanciato la mia prima iniziativa nel 2015. Dovete sapere che, come dal nome della mia azienda, io sono un pigro. Quindi, in particolare, uno dei miei più grossi difetti è che trovo noioso leggere testi lunghi. Nel 2015 lancio la mia prima iniziativa. Ho sviluppato un sistema di processamento del linguaggio che lavorava con le notizie. Ovvero andava a recuperare tutte le notizie presenti su internet, le raggruppava dividendole per argomenti e da lì andava a eliminare le ripetizioni all'interno di questi gruppi, permettendo di andare a leggere fino a 66 volte meno testo e avendo tutti i punti di vista in un unico articolo. Questa iniziativa non è andata bene perché le persone non sono disposte a pagare per le notizie, quindi nel 2017 ho lanciato la mia seconda iniziativa, che è Pigro, di cui sono qui a parlare oggi. In particolare Pigro realizza assistenti virtuali chiave in mano per help desk in grado di rispondere alle domande degli utenti e di affiancare gli operatori per le richieste più complesse. Ma perché il nome Pigro? Deriva tutto da una citazione di Bill Gates: sceglierò sempre un pigro per fare un lavoro difficile perché troverà il modo più semplice per farlo. Ecco, Pigro è il modo più semplice per convertire i contenuti digitali esistenti in una conversazione. Ma perché ho parlato dell'help desk? Dovete sapere, e magari se c'è qualche azienda tra pubblico sicuramente saprà, che ci sono grandi inefficienze nell'ambito help desk. Quindi il mondo dei chatbot si concentra su due grosse aree. La prima è quella del marketing, di cui noi non ci occupiamo. La seconda è quella dell'help desk. Perché, come dicevo, ci sono delle grandi inefficienze. Prima fra tutte è che fino all'80% delle richieste poste dagli utenti al customer service sono ripetitive, banali. Per cui le risposte sono sempre le stesse e quindi di fatto automatizzabili. E il fatto è che ognuna di queste richieste in media costa 10 euro, quindi potete immaginare qual è l'inefficienza per l'azienda e lo spreco di denaro legato a questo problema. Inoltre si va ad aggiungere a questo quello che è il costo di un operatore del customer service o dell'internet help desk. Infatti c'è un grosso problema all'interno di questa, diciamo, di questa posizione lavorativa, che è quello del turnover, ovvero un operatore del customer service dura all'interno dell'azienda in media 3 anni e la sua formazione costa 15.000 euro. Questo vuol dire che l'azienda investe tantissimo nella formazione di questo dipendente e poi dopo 3 anni se ne va. Ma se vogliamo oggi andare a realizzare un assistente virtuale o un chatbot per andare a provare a risolvere questi problemi, vado a presentarvi quello che è il processo attuale. Ci sono soluzioni presenti sul mercato a pagamento o anche non a pagamento, ma il fatto principale che accomuna quasi tutte è quello che accettano come input solo le cosiddette FAQ, ovvero le domande e le risposte per funzionare, e richiedono di inserirle manualmente all'interno del loro sistema per poi andare a effettuare il train, ovvero quello che si chiama autoapprendimento. Però all'interno delle aziende, in particolare delle grandi aziende, c'è un sacco di documentazione, la cosiddetta knowledge base, tutto il knowledge aziendale, presente in manuali utenti, documenti interni, schede prodotto, contenuti web. Il lavoro dell'azienda, quindi, per andare a realizzare un chatbot, è quello di andare a identificare quali sono i documenti importanti, trovare gli argomenti su cui scrivere le domande e le risposte, per poi andarle a inserire manualmente all'interno del sistema selezionato e poi effettuare il train. Questa operazione porta via più di 6 mesi. Da qui la nostra soluzione. Vogliamo andare, adesso mi prendo un paio di minuti per spiegare che cosa facciamo di preciso rispetto a tutto quest'ambito che è il mondo degli assistenti virtuali. Andiamo a automatizzare il processo di creazione di un assistente virtuale. In particolare offriamo assistenti virtuali che rispondono alle domande degli utenti andando a estrarre la risposta direttamente dalla knowledge base esistente aziendale, andando a automatizzare tutto il processo di cui vi ho parlato prima. Abbiamo sviluppato una tecnologia proprietaria che porta dietro con sé diversi benefit. Il primo è quello di utilizzare i documenti della knowledge base, quelli di cui vi ho parlato prima, così come sono oggi. Quindi non sono richieste risorse umane nella fase di setup, che vanno appunto a inserire manualmente all'interno dei sistemi tutte le cosiddette FAQ. Abbiamo tempi di consegna 10 volte inferiori, perché andiamo a automatizzare tutto il processo di cui vi ho parlato prima, e andiamo a offrire quella che si chiama intelligenza artificiale estendibile, ovvero l'intelligenza artificiale evolve all'evolversi della knowledge base aziendale. Pensate a flussi di informazione come può essere un blog, per cui ogni settimana vengono pubblicati nuovi articoli, quindi tutto il sistema si deve riadattare. Invece di effettuare questa operazione manualmente, il tutto viene effettuato in automatico. Offriamo anche una soluzione più efficiente per l'azienda, perché andiamo a minimizzare l'investimento in termini di tempo e risorse aziendali, offrendo una soluzione più precisa rispetto alle altre presenti sul mercato del 30%, per poi andare a migliorare questo risultato interazione su interazione attraverso meccanismi di autoapprendimento. Questo fa sì che il processo di onboarding utilizzando Pligro sia veramente semplice. L'azienda ci fornisce la documentazione di supporto, l'intelligenza artificiale di Pligro crea in automatico un modello interrogabile in linguaggio naturale e il risultato è un assistente virtuale in grado di rispondere alle domande degli utenti e di affiancare gli operatori per le richieste a più alto valore aggiunto. Adesso vi faccio vedere una breve demo, così vediamo anche un po' nel dettaglio come sono questi chatbot. Questa è la nostra demo che potete trovare sul nostro sito internet www.pigro.ai e potete testare con qualsiasi contenuto che preferite. In particolare funziona, giusto per dare un assaggio della nostra tecnologia, caricando l'URL del sito contenente le proprie FAQ. Qua abbiamo caricato le FAQ di Trenitalia. Quindi l'assistente si presenta, si fa trovare, si può essere già, diciamo, visualizzato come così, oppure contenuto per poi attendere l'interazione dell'utente, e dopodiché si possono effettuare appunto domande in linguaggio naturale. Il nostro sistema va a ricercare all'interno dei contenuti caricati le risposte. Adesso non so se vedete, magari zoom un po'. Ok. E va a ritrovare la risposta all'interno dei contenuti che sono stati caricati dall'azienda. In particolare la risposta che ha trovato il nostro sistema è questa qua. Ovvero, i bambini di età inferiore ai 4 anni viaggiano gratuitamente sia in prima che in seconda classe, ma non hanno diritto al posto a sedere. Questo è possibile grazie alla nostra tecnologia, ma in generale anche gli altri sistemi possono essere programmati per effettuare risposte di questo tipo. La differenza è soltanto il tempo di setup. Torno alla mia presentazione. E questi qua sono i benefici di tutti gli assistenti virtuali. Quindi quando un'azienda va a realizzare un assistente virtuale da mettere sull'help desk oppure anche per la promozione della propria attività, o in generale possono anche essere utilizzati per automatizzare processi interni. Pensate a procedure guidate all'interno dell'azienda, per esempio per la configurazione di un determinato apparato hardware oppure la creazione di un profilo. Ci sono situazioni che possono essere per cui si realizzano assistenti virtuali che si vanno ad affiancare alle persone. Ma in generale i benefici sono più o meno sempre gli stessi. Il primo è che, essendo un sistema automatico, è sempre disponibile, quindi è disponibile 24 ore su 24, nei weekend in particolare, e anche fuori orario lavorativo. Quindi pensate soprattutto nel customer service questo che cosa può voler dire, perché può voler dire di poter rispondere nel weekend senza l'intervento degli operatori. Il secondo è che gli utenti non riescono a ricercare efficacemente informazioni all'interno dei siti internet. Quindi dandogli uno strumento attraverso il quale possono interrogare il sistema in linguaggio naturale, ovvero facendo una domanda, che è una cosa che tutti noi sappiamo fare, gli si va ad aiutare fornendogli un sistema che gli permette di trovare più facilmente l'informazione. Lato azienda, invece, questo tipo di sistemi vanno ad aumentare la produttività degli impiegati, perché sollevandoli dalle mansioni ripetitive, il risultato è che possono concentrarsi su quello che gli umani sanno fare bene e che non sono azioni, appunto, che possono essere automatizzate. E lato azienda, questo fa sì che quello che viene chiamato toc umano, quindi quello che è il valore aggiunto che porta la persona, sia necessario soltanto in poche fasi. Quindi, ricapitolando, diciamo che è tutta una questione di tempo, noi ci piace definirla così, ovvero tempo risparmiato da parte dell'azienda, perché con una soluzione chiave in mano, pronta all'uso in 3 settimane, si può essere online per abbattere i propri costi. Tempo risparmiato per gli impiegati, perché pensate, avendo un assistente virtuale, cosa può voler dire ridurre nel nostro caso fino al 50% del carico di lavoro, e tempo risparmiato per gli utenti, perché invece di stare in fila per ottenere una risposta attraverso una live chat, possono ottenere immediatamente la risposta alle loro domande. Questo è tutto e siamo aperti alle vostre domande.
Ah, prima delle domande del pubblico ve le lasciamo un attimo pensare, faccio qualche domanda io, faccio il lavoro antipatico del giornalista, diciamo. Marco, comincio con te e ti chiedo, in merito anche a quello che abbiamo appena sentito, che ci ha descritto Nick, a tuo modo di vedere, per quale motivo un'azienda dovrebbe dotarsi di un chatbot? Un'azienda di qualsiasi dimensione, può essere piccola, può essere media, può essere grande.
Ok, sentite? Sì, ok. Allora, tanto per cominciare, il chatbot ormai materialmente si tende ad usarlo il più possibile per risparmiare tempo. Pensate ad un'azienda di piccole dimensioni, di cui di norma a fare, diciamo, il lavoro del risponditore automatico su Facebook è uno degli impiegati che ha il tempo libero di rispondere su Facebook. Ora, una soluzione tipo quella di Pigro si integra anche con Facebook, quindi immaginate di rendere produttivi quei tempi che altrimenti sarebbero praticamente, non dico eccessivamente ripetitivi, cioè diventa un lavoro meccanico. Ciao, scusa, qual è lo shampoo migliore per i miei capelli? Boh, che capelli hai? Cioè, inizia una serie di cose alle quali si potrebbe tranquillamente rispondere con un chatbot, e questo va bene, non dico per la parrucchiera, ma per chi vende per chi vende prodotti tipo shampoo, ma va bene anche per le aziende di dimensioni un po' più grandi, dove invece la clientela è un po' più esigente è dove le risposte vanno prese nella manualistica, quindi prodotti elettronici, frigoriferi intelligenti, anche non intelligenti, cioè mi si è accesa la spia del frigo, che è, ecco, pigro lo va a cercare nel manuale e dà la risposta alla domanda posta anche in maniera, diciamo, abbastanza umana e non per forza domanda da manuale.
Quindi. Quello dello shampoo è una richiesta che fai spesso anche tu, no, immagino?
Però siccome vedo tante belle donne, ho detto, pensato che lo shampoo lo usano tutti, è stato un...
Hai fatto bene a specificare. Nicola, ti chiedo a te invece un'altra cosa. Ci potresti dire, al di là di pigro ovviamente, un ambito di applicazione pratica, diciamo, all'interno, magari nell'internal help desk?
Allora, i due casi più eclatanti che più o meno tutti abbiamo sperimentato sono la divisione HR e la divisione IT. Quanti di voi hanno chiamato l'IT, mi resetti la password, la stampante non funziona, mi connetti la stampante al computer, oppure quanti giorni di ferie ho? Qual è la policy per un pasto aziendale? Che macchina posso comprare? Questi poveri disgraziati che lavorano in queste divisioni vi risponderanno: ma come? Avete un server aziendale? C'è un server pubblico. Nella cartella A, B, C, D, sotto cartella F, H, I, trovate l'informazione. Allora, questo è un caso veramente molto tipico. Cioè, le informazioni all'interno dei server aziendali sono pubbliche, perché le aziende producono, direi, decine di documentazioni in questo senso, ma il dipendente non riesce a fruirne perché non le trova o non ha tempo di andarle a cercare. E questo è un ambito veramente, pensate, il tempo che può risparmiare un impiegato che lavora all'interno di un HR in tal senso. Ci sono HR nelle grandi multinazionali che sono arrivate al punto di dire: guardate, noi vi rispondiamo dalle 10 a mezzogiorno il mercoledì, perché non ce la facciamo, ci state ponendo una serie di domande che sono sotto gli occhi di tutti, investite un po' di tempo per cercare l'informazione. E questo è veramente un caso eclatante. Abbiamo fatto un calcolo, c'è stato un caso veramente incredibile di una grande banca che in un anno ha misurato il fenomeno e ci parlava di 600.000 telefonate interne solo sul territorio italiano tra i dipendenti e HR IT, che quantificate, considerando cosa costa un minuto di un dipendente in Italia, parliamo di milioni di euro, cioè non parliamo di centinaia di migliaia, parliamo di 2-3 milioni di euro. Quindi pensate a uno strumento che possa tagliare anche solo del 30% un costo di 2 milioni di euro. Insomma, direi che potrebbe valerne la pena.
Di solito io quando contatto l'IT, non so se sia un chatbot, però la risposta è sempre spegni e riaccendi, prova a spegnere e riaccendi. Quindi non so se sia, non so, esatto.
Sì, da informatico quella lì è sempre la prima cosa da fare.
Spegni e riaccendi finché non funziona. Non so se chiederlo a te, Nick, rispetto anche alle domande che ci siamo posti all'interno di questo workshop, c'è una domanda che mi incuriosiva particolarmente e te la volevo porre io. Se... per assurdo, una persona come me, o comunque una persona chiunque che è seduto in platea adesso, volesse crearsi autonomamente il proprio chatbot, ecco, come può fare? C'è una tecnologia, ci sono delle piattaforme che gli permettono in maniera, non dico semplice, ma comunque con un po' di, essendo un po' smart, di crearsi il proprio chatbot?
Sì, ci sono diverse piattaforme, infatti quello che... Di solito diciamo noi non siamo una tecnologia diciamo per tutti, perché ci sono, se il caso di piccoli progetti per esempio, ci sono altre soluzioni che sono molto, cioè, che vanno più incontro diciamo a questo tipo di problematiche. Per esempio adesso qua vi porto il caso di Dialogflow, che è lo strumento che offre Google, e diciamo che è un po' complesso, quindi sono richieste un certo tipo di conoscenze, c'è da fare un po' di studio per capire come funziona il sistema, perché non è per niente banale, ma in generale tutti questi sistemi qua, questo qua è Dialogflow, però c'è Luis di Microsoft, IBM Watson, l'ex di Amazon, e ci sono altre soluzioni. Queste qua sono perlomeno quasi tutte gratuite o comunque a costi, diciamo, abbastanza contenuti. Ci sono anche altre soluzioni che invece facilitano un po' di più la user experience a pagamento di altre startup. Mi viene in mente un FlowXO, un ManyChat o comunque altre soluzioni che è molto facile trovare su internet, dove il processo più o meno è sempre lo stesso. Sono basati su intenti, domande e risposte. Qui vedete per esempio uno screen dove appunto si va a creare l'intento, quindi questo è come funziona. E si crea l'intento per esempio benvenuto, dove è il, diciamo, lo scope conversazionale che deve dare il benvenuto all'utente. Dopodiché si deve andare a definire tutte le possibili domande che vanno ad attivare questo scope conversazionale. Quindi banalmente per il benvenuto è il ciao, ehi, buongiorno, buonasera. Devo andare a definire manualmente tutte queste possibilità, in modo che poi l'assistente possa andare ad attivare questo ambito conversazionale quando l'utente interagisce in questa modalità. Dopo aver specificato le domande, devo andare a specificare le risposte. Quindi, messa la domanda, messa, diciamo, l'interazione dell'utente, ciao, l'assistente può rispondere con ciao, come posso aiutarti? Ciao, di cosa hai bisogno? Come vedete qua. E vado a specificare tutte le risposte, dando anche una qualche alternativa per evitare che la conversazione, diciamo, sia stagnante e sempre uguale a se stessa, interazione dopo interazione. Avendo fatto questo, dopo il processo che vedete qua sulla vostra destra è quello di andare a effettuare il train. Quindi, importata questa cosa qua, non è finito il lavoro, ma va a effettuare il train, perché chiaramente l'utente può scrivere ciao, potrebbe scrivere anche ciao, buongiorno, oppure, adesso non so, sto perdendo forse il microfono, lo proviamo a mettere qua. E quindi si deve andare ad addestrare l'assistente per portarlo, diciamo, a una situazione che può essere portata poi in produzione sull'utente, e da lì poi comunque il sistema continua ad apprendere, quindi con tutte le interazioni utenti migliora sempre di più i suoi risultati. E quindi questo per esempio può essere fatto banalmente, io faccio sempre l'esempio che per esempio un'attività come un ristorante o come un bar che vuole offrire un servizio tramite un bot di, non so, prenotazione del tavolo, e sapere quali sono gli orari di apertura, sapere dov'è l'indirizzo, quindi cose abbastanza semplici, questi possono essere strumenti molto validi. Perché quando l'ambito è molto ristretto, questi sistemi sono sicuramente da prendere in considerazione. E chiaramente pensate cosa vuol dire fare tutto questo per un customer service o un internal help desk. Quindi è per quello quando dico che noi siamo un'azienda che ci focalizziamo su un altro problema. Quindi sono due soluzioni che sono di fatto in ambiti diversi, ecco.
Perfetto, grazie Nick. Marco, a te invece volevo chiedere un'altra cosa, perché di chatbot e soprattutto di intelligenza artificiale si fa tantissimo parlare in questo periodo. Io mi sono un po' a grandi linee informato sui chatbot, visto che è una storia che parte dagli anni 50 fino ad arrivare ai giorni nostri. Il primo chatbot che ho usato io, peraltro ce lo dicevamo prima, era Doretta, quello di MSN, non so se ve lo ricordate, se qualcuno se lo ricorda. È stato uno dei miei primi casi di friendzone, peraltro. Ti chiedo, intelligenza artificiale come va a integrarsi, come va a integrare nell'attività del chatbot? C'è un, diciamo, un modo particolare in cui il chatbot riesce a utilizzare questa intelligenza artificiale per diventare ancora più performante, diciamo?
Ok, già che ci sono, allora ritorno alla tua prima domanda: cos'è la linguistica computazionale? Perché fa parte dell'intelligenza artificiale ed è materialmente lo studio matematico del linguaggio, quindi diffusione delle parole in base alla lingua parlata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'intelligenza artificiale, che comunque, come ha detto prima Nick, è l'insieme di tante cose, aiuta un chatbot in questo modo qua, per esempio nel comprendere una domanda umana. Per comprendere una domanda umana è chiaro che non c'è nella manualistica, a meno che non sia specificato esattamente come nel manuale. Nel manuale di norma dovresti scrivere 1.1.e e titolo. Questo non è più, ovviamente, cioè questo sarebbe quello che dovresti fare senza l'intervento dell'intelligenza artificiale. In questo caso è umanizzazione del linguaggio, è interpretazione del linguaggio che viene fatto. Anche qui in Italia si è iniziato negli anni 70, bene o male, a farlo con NLP e quant'altro. Adesso ovviamente è tutta un'analisi di algoritmo basato sul linguaggio naturale, quindi è proprio nell'interpretazione del linguaggio naturale che ti serve l'intelligenza artificiale. Ovviamente poi c'è tutta la parte di machine learning, quindi la macchina che autoapprende in base alle risposte date, ai feedback e quant'altro.
Sì, su questo, se posso, intervengo anche io. E ti vado a specificare che sul mercato, non so se qualcuno di voi ha già avuto modo di interagire con i chatbot, un chatbot non è detto che sia per forza intelligente, cioè ci sono anche dei chatbot che sono chiamati delle smart app, ovvero sono banalmente degli IVR, quindi delle alberature, che aiutano l'utente a navigare in un certo processo. Quindi realizzare un chatbot non vuol dire per forza utilizzare intelligenza artificiale, ma potrebbe anche essere soltanto una questione di interfaccia. Infatti più o meno l'80% dei chatbot in realtà attualmente fruibili non utilizzano intelligenza artificiale.
Nick, curiosità che mi è venuta in mente adesso, un chatbot di fatto si forma anche in base alle domande che gli vengono poste, no? Giusto? Cioè man mano lui acquisisce intelligenza ulteriore, perché comunque magari avrà delle keywords, immagino, come ci hai spiegato, e in base a queste keywords vedrà come anche viene posta la domanda in maniera diversa rispetto a chiunque gliela chieda, immagino.
Esattamente, di solito questi comportamenti, quindi pensiamo a una domanda che diciamo l'utente, per cui l'utente non trova la risposta, okay? Quindi l'intelligenza artificiale fornisce una risposta oppure proprio non la fornisce, per cui l'utente rimane senza il contenuto che si aspettava di ricevere. Questi comportamenti di norma vengono corretti tramite un intervento umano, quindi o ci sono persone che vanno a specificare direttamente un nuovo contenuto, come nel nostro caso, che va a rispondere a quella domanda, oppure si va a fare una correzione, quindi in realtà la risposta c'è, ma si va a fare questa fase di training, quindi a implementarla anche poi, diciamo, in post-produzione, dove si va a identificare la risposta alla domanda dell'utente che non era stata prevista.
Perfetto. Nicola, dato che tu sei, da quello che mi avete detto, anche l'anima un po' più commerciale di Pigro, ti chiederei, dato che prima ho fatto una domanda sul costruirsi un chatbot fai da te, che magari avrà, mi posso immaginare in un'ottica normale, che costruirsi un chatbot fai da te possa costare magari meno rispetto a una soluzione chiavi in mano, però ti chiedo, tra una soluzione chiavi in mano e una soluzione fai da te, che cosa cambia da un certo punto di vista, sia in termini di tempo, che poi quello è importante, sia in termini di costi?
È una bella domanda, perché la risposta è controintuitiva. Uno potrebbe pensare che farseli in casa costi meno, invece è il contrario. Perché se tu te lo devi costruire in casa, devi avere tue risorse interne qualificate, in grado di saper utilizzare questi strumenti. Se non lo sanno utilizzare questi strumenti, devono imparare a utilizzarli, punto uno. Punto due, devi avere persone altrettanto qualificate in grado di estrarre da tutta la documentazione aziendale, che nel caso di una grande azienda abbiamo detto essere più di un migliaio di documenti come minimo. Abbiamo adesso avuto un caso recente di un nostro potenziale cliente che ci ha girato 50 giga di file, quindi immaginate, come dire, no, dover andare a manipolare questi file, no, manualmente, insomma, non è un lavoro da poco. E per cui ti servono tante persone qualificate per un periodo di tempo molto prolungato. E questo è un costo, perché tu i dipendenti li paghi. E non li paghi, poi se sono qualificati li paghi anche un po' di più. Perché non è che stiamo parlando di un lavoro che può fare uno stagista, assolutamente no. Quindi nel nostro caso, chiavi in mano cosa vuol dire? Vuol dire che tu, cliente, non ti preoccupi di nulla, tutti questi aspetti sono bypassati, i tempi di setup sono, come diceva Nick, ridotti drammaticamente. L'unico lavoro che ti viene chiesto è aprirci una pipeline, no, per accedere ai tuoi file, quindi con ulteriore automatizzazione, perché se c'è una pipeline noi accediamo in automatico e tutto si aggiorna in automatico qualora tu vada a cambiare il contenuto della knowledge base, quindi ancora più efficienza. Se questo non è possibile, ci devi mettere a disposizione i documenti, scegliere quali documenti metterci a disposizione, che è un lavoro che in alcuni casi qualche ora te la porta via, perché pensate alle banche. Le banche hanno knowledge base che sono fatte da dati pubblici e da dati sensibili, ok? Quindi in quel caso lì un po' di lavoro da parte del cliente ci deve essere, perché ci devi spiegare cos'è per te un dato sensibile, qual è per te il dato sensibile, dove possiamo andare a prendere il dato, dove invece non possiamo andarlo a prendere, se lo possiamo andare a prendere in un sistema chiuso o lo possiamo trattare in cloud. Adesso sto dilagando, però... Insomma, la risposta, spero di aver risposto.
Faccio un'ultimissima domanda, poi lascio spazio a chi magari ha qualche curiosità da chiedervi. La faccio generica, non so se vuoi rispondermi tu Marco o tu Nick. Che previsioni avete secondo voi di come si muoverà questo mercato nei prossimi, faccio un breve medio periodo, 3-5 anni, ecco.
Allora, guarda, c'è una ricerca di IBM, che chiaramente ha uno di questi strumenti che si chiama in particolare Watson, che dice che per il 2030 l'80% di domande verrà completamente automatizzato, quindi questi strumenti riusciranno a risolvere l'80% delle domande poste dagli utenti. E quindi è una crescita che è molto veloce, perché oggi gli standard di mercato sono intorno al 30, nel nostro caso siamo al 40% di risposte corrette servite all'utente, ma potete immaginare che cosa vuol dire in così pochi anni raggiungere un livello di automazione così elevato.
Secondo te, Marco, quale può essere?
Sì, intanto hai detto 3-5 anni, intanto già negli ultimi anni in media cresce del 14-15% all'anno la richiesta di intervento di intelligenza artificiale nelle aziende, che non è per forza il chatbot, ma può essere la business intelligence, data retrieval di qualsiasi tipo, può essere veramente qualsiasi tipo di intelligenza artificiale. E si va a una richiesta sempre maggiore, appunto perché in meno tempo, voi pensate anche un attimo a il manager dell'azienda X. Manager dell'azienda X, esco un attimo dal tema chatbot, tanto per far capire che l'intelligenza artificiale si muove veramente su tanti livelli. Manager dell'azienda X chiede in amministrazione gli ultimi 3 anni di fatturato, vuole avere dal reparto vendite quelli che sono stati gli standard di vendita negli ultimi 3 anni, gli danno un malloppo di carta di questo tipo o gli danno una serie di videate completamente incomprensibili, e sta giorni, settimane, anche mesi per stabilire quello che potrebbe essere o un trend o una decisione per la propria azienda, cioè su che cosa investire. Ci sono software di business intelligence che ti danno videate esattamente, che fanno data mining su quello che è il fatturato della tua azienda, su quello che è lo standard di vendita del reparto vendita e quant'altro, che ti danno dei grafici comprensibilissimi e ti fanno capire, anzi ti danno anche spesso dei suggerimenti su cosa investire, su cosa sviluppare a seconda del tipo di azienda. Ci metto dentro anche quelle ospedaliere, cioè qualsiasi tipo di azienda. Quindi, tornando alla domanda, la crescita è quasi, cioè è nella norma, ripeto, negli ultimi anni 14%, 14-15, è probabile che le richieste salgano al 30% nel 2019-2020, perché diventa una necessità anche per le aziende più piccole.
Volevo aggiungere alcuni dati molto significativi. Pensate che c'è una ricerca che dice che l'87% degli utenti, quando interpella un customer service, si aspetta una risposta entro le 24 ore. E non è una cosa semplice da soddisfare. Quindi immaginate il chatbot come strumento che va a soddisfare questa esigenza. Poi c'è un'altra bella ricerca di Gartner, che dice che il 25% delle aziende entro il 2020 adotterà un assistente virtuale. E che il tasso di crescita del mercato specifico dei chatbot sarà tra il 25 e il 30% fino al 2025, quindi le prospettive sono abbastanza positive. Se allarghiamo la prospettiva invece all'ambito dell'intelligenza artificiale, per andare dietro a quello che diceva Marco, c'è un'altra bellissima ricerca della Boston Consulting, che ha intervistato 3.000 executive di tutto il mondo, di cui solo un terzo erano negli Stati Uniti, quindi veramente un'indagine globale, e si è scoperto che ad oggi solo il 23% di questi manager stanno in qualche modo adottando soluzioni di intelligenza artificiale. Il 23%, 24%, la somma deve far 100, quindi... ha implementato dei progetti pilota, ma la cosa incredibile è che il più del 50% non ha fatto ancora nulla. Cioè dicono sì, è importante, sarà importante per acquisire un vantaggio competitivo, sicuramente in ottica strategica dobbiamo fare qualcosa, ma non hanno fatto ancora nulla. E quindi questo vi dà un po' la dimensione di quello che potrà essere lo sviluppo del mercato da qui ai prossimi 5 anni. Non so Marco se vuoi aggiungere qualcosa.
Insomma, doveva far 100, si vede che il matematico è lui. Abbiamo ancora 10 minuti, se avete qualche domanda siamo i vostri chatbot. Grazie.
Buongiorno, allora una domanda. Io ho un negozio di arredamenti e una delle domande che mi viene fatta più spesso al telefono o via mail è: quanto costa questo prodotto? Facciamo il caso di un divano, il prezzo deriva dal fatto che è un posto, due posti, tre posti in un tale tessuto, con una tale dimensione, di un tale colore. Cioè, quindi sarebbe necessario che il chatbot fosse in grado di configurare tra virgolette in tempo reale il prodotto, mettendo assieme varie informazioni, combinandole per tirar fuori l'informazione sul prezzo. È in grado di fare un'operazione di questo genere o no?
Qua vedi un caso di un nostro cliente che è una startup di Riccione. Appunto, per loro abbiamo utilizzato come base dati, quando parlavo che si può utilizzare qualsiasi contenuto testuale digitale, abbiamo utilizzato come base dati le schede prodotto, quindi in particolare tutte quelle informazioni legate a tessuto, più che come dicevi tu. E di fatto abbiamo realizzato uno shop assistant dove si possono fare domande in linguaggio naturale. Loro in particolare portano servizi in spiaggia, quindi manicure, pedicure, allenamento, quindi servizi un po' alla persona. E qui la domanda per esempio è stata: vorrei fare dell'allenamento in spiaggia, va a recuperare la scheda prodotto e contestuale alla domanda dell'utente. E quindi per esempio vorrei un divano in pelle 4 posti e va a recuperare la scheda prodotto. Questo è il nostro caso. Si può andare facendo un lavoro molto più avanzato, andare a identificare anche le domande del tipo: vorrei un divano da 2 a 4 posti o cose del genere, però questo qua è uno step ancora ulteriore.
Ok, un'altra cosa, allora, quando il chatbot a un certo punto del dialogo non sa più cosa rispondere, mettiamo che tra utente e bot ci siano state 5 battute tra domande e risposte, cosa succede se a quel punto deve intervenire l'umano?
Sì.
Perché va in blocco la conversazione. L'umano poi si deve leggere che cosa si sono detti.
Sì.
Ok. Come funziona passaggio?
Esatto, di norma quando un chatbot non sa rispondere, si passa la palla all'operatore. Quindi l'operatore ha una dashboard dove può intervenire in qualsiasi momento, prendere il controllo della conversazione e rispondere. Chiaramente l'operatore si può o rileggere quelle domande, o nel nostro caso, per esempio, noi abbiamo anche un prodotto che si va ad affiancare all'operatore, quindi intercetta la domanda dell'utente e suggerisce già la risposta all'operatore. E quindi questo per dire che ci sono anche soluzioni che vanno a supporto dell'operatore e non sul, diciamo, sul cliente finale. Questo per esempio è il caso di, per cui abbiamo parlato con una controllata di American Express che gestisce i punti delle carte di credito, dove per loro chiaramente far percepire il contatto umano è molto importante, cioè ogni cliente si deve sentire seguito personalmente da una persona, e quindi in quello, per loro addirittura il prodotto non gli interessava un risponditore automatico, ma un suggeritore per gli operatori, quindi che velocizzava il lavoro dell'operatore in modo che potesse rispondere nel più breve tempo possibile, ma che comunque lasciasse il contatto umano per cui l'utente si sentiva seguito e coccolato.
Ok, ultima domanda.
Questa è una possibilità, cioè di passaggio in automatico all'operatore, però se l'azienda ha un CRM si può fare in modo che il bot apra in automatico un ticket all'interno del CRM aziendale, oppure che apra, che risponda, lasci una risposta del tipo lasciami la tua mail che, o il tuo telefono che ti richiamo entro 24 ore, che sono soluzioni molto più easy, che per esempio nel caso di un negozio forse sono più adatte, no? Il chat dice guarda scusami non riesco a rispondere alla domanda perché non trovo i contenuti, non perché non funziono bene, quindi lasciami la tua mail che ti ricontatto entro 24 ore, ci sono anche queste due opzioni ovviamente.
Ultima domanda. Se la mia knowledge base è in italiano, io devo rispondere anche in inglese, ad esempio, come funziona? Devo tradurre tutti i miei documenti oppure no?
Allora, di norma attualmente ancora non è possibile, diciamo, fare in automatico questa cosa qua, soprattutto per quanto riguarda dall'italiano alle altre lingue, perché le traduzioni non sono, diciamo, molto buone. Quindi attualmente bisogna avere la knowledge base in italiano e la knowledge base in inglese, o utilizzando gli altri strumenti scriverli in italiano e scriverli in inglese. Scusami.
Faccio la velina un secondo, esatto.
Grazie mille. Salve, mi alzo così ci vediamo. Intanto scusate, siamo arrivati forse nella fase finale della presentazione, spero di non fare domande su cose che avete già ampiamente spiegato, nel qual caso mi perdonerete. E chiaramente siamo nell'ambito del customer service. Due domande. La prima di tipo più tecnico. Ovviamente questo si interfaccia e si integra perfettamente con sia il sito web sia il software gestionale interno. C'è la possibilità di personalizzarlo e agganciarlo sia come base dati che come interfaccia poi utente. Ok, questa è una domanda.
Sì, sì, sì. Può essere, di fatto i tre canali principali di solito sono web chat, Facebook Messenger e Telegram, che sono, diciamo, quelli un pochettino più diffusi in Italia. Poi c'è WeChat, ma sul mercato italiano non ha molto riscontro, ma si può anche andare a integrare per esempio all'interno di app aziendali. Quindi,
esatto, perché noi abbiamo tutto il software sviluppato internamente e quindi bisogno di... Seconda domanda riguarda, sicuramente ne avete già parlato, il livello di complessità comunicativa che si riesce a sostenere con questo tipo di applicazione. Cioè facciamo l'ipotesi che io abbia, adesso faccio degli esempi, 10 prodotti, ognuno di questi con 5 varianti e varie possibilità di incrocio. Cioè che tipo di interazione approfondita può dare questo, a livello proprio comunicativo intendo, cioè quanti livelli di complessità di domande può sostenere?
Allora attualmente diciamo che tutto il panorama degli assistenti virtuali non riesce a gestire, diciamo, richieste troppo complesse, quindi proprio per la natura, diciamo, come parlavo prima di andare ad automatizzare le richieste ripetitive, ci si sta concentrando su quel tipo di richieste che sono di fatto sempre le stesse e quindi automatizzabili. E, dopodiché noi siamo anche in grado di rispondere a quelli a domande abbastanza lunghe e complesse, però come spiegavo prima a lui, il fatto di andare a distinguere per esempio che la semantica della richiesta, per cui vuoi un parametro compreso tra 1 e 4 per esempio, questo richiede oggi delle personalizzazioni, per cui si devono andare a parametrizzare questo tipo di richieste.
Ma si possono personalizzare i percorsi di risposta chiaramente?
Sì, 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 ovviamente sì, ovviamente sì.
Ok.
Scusi, ci sarà un riconoscimento da parte della chatbox sul contenuto del messaggio inviato al cliente?
Esattamente, sì, sì, sì. Perché prende il messaggio dell'utente, lo analizza, trova la risposta dove lui è più confidente e dopodiché la restituisce l'utente. Se non, l'utente dice che non gli è stato utile, fa intervenire l'operatore.
Voi avete già avuto esperienza nell'ambito della formazione. Noi abbiamo un'attività di formazione e quindi la complessità della domanda in arrivo è parecchio sì. sviluppata.
Sì, sì, sì. No, noi abbiamo effettuato, stiamo lavorando anche in realtà con una università online. Ah. E dopo, per esempio, lì la base dati è stata identificata con gli ebook che gli studenti utilizzano per formarsi sul esatto. corso che poi viene effettuato online.
Esatto.
E quindi l'utente fa la domanda e va a restituire la risposta contenuta all'interno dei documenti, degli ebook.
Ok, ok.
Visto che c'era anche una domanda qua davanti.
Ci sono altre domande?
Vorrei capire come, quali algoritmi vengono utilizzati per sviluppare questi chatbot, cioè sono tipo recurrent networks o cose di questo tipo?
Ok, noi utilizziamo, poi dopo magari questo qua ne possiamo parlare un pochettino più nel dettaglio al termine del nostro incontro. Noi utilizziamo due tipi di tecnologie che sono tecnologie di intelligenza artificiale per natural language generation, natural language processing and understanding, e in particolare dati e documenti noi andiamo a generare le risposte che trovano, andiamo a generare le domande che trovano una risposta in quei contenuti e in particolare in quella particolare porzione del contenuto. Da lì poi dopo invece usiamo un sistema di information retrieval, che è un po' la tecnologia che viene utilizzata dai motori di ricerca, per andare a trovare qual è la domanda più simile a quella che è stata generata per poi restituirgli la risposta corrispondente. Comunque se vuole poi dopo possiamo parlare un pochettino più nel dettaglio.
Sì, abbiamo 2 minuti, abbiamo solo una domanda, poi i ragazzi magari possono restare qui per comunque
sì,
in
sì,
giro
per
chiarirvi ulteriormente i vostri dubbi.
Ciao, quello che non ho capito, se la base dati sono soltanto documentazione, quindi fissa, oppure possono essere, come prima è stata fatta la domanda, quante ferie ho? Vuol dire che uno magari si connette con il gestionale e quindi capisce, cioè fa l'interrogazione, chi sei tu, eccetera, eccetera, e poi estrae il dato, oppure prima che shampoo mi consigli? Ok, è logico che magari ti deve fare delle domande, capire un pochettino. Quindi se si parte da un qualcosa di fisso, quindi knowledge base, oppure c'è anche una interazione con quello che è la base dati, quindi
dinamica. Diciamo. Sì, ci sono queste due possibilità. Diciamo che c'è questa parte statica che può essere effettuata, diciamo, in automatico, quindi in particolare tutto questo processo riguardo alla base dati può essere automatizzato, e poi dopo invece ci sono queste qua che vengono realizzate ad hoc, perché per esempio abbiamo lavorato con una banca dove ci chiedevano, volevano dare la possibilità all'utente di trovare la filiale più vicina. Chiaramente lì ci andavamo a connettere con il loro sistema di localizzazione delle filiali per andare a trovare la filiale più vicina. Quindi è una, diciamo, è un ad hoc che si va a fare, una personalizzazione. Ecco.
Perfetto, questa era l'ultima domanda. I ragazzi comunque di Pigro e il ricercatore Marco sono qui per voi qualora doveste avere altre curiosità. Vi ringrazio, thank you, bravo Nick, grazie mille e arrivederci.
Grazie.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.